Grazie, Beppe. Prima ci sarà l'esposizione del gruppo di Edoardo, poi lavori di gruppo a completamento del lavoro delle giornate precedenti, poi esposizione dei lavori di gruppo e breve discussione. Quindi io darei direttamente la parola ad Andrea. Come?
Dopo prima.
No, adesso c'è l'esposizione del gruppo di Edoardo che deve, ha problemi di, insomma, deve partire con
Edoardo, gli altri
sì, ma gli altri rimangono. Sì, esposizione del gruppo di Edoardo, gli altri completano quello che devono completare e poi a seguire esposizione dei gruppi rimanenti e breve discussione. No, facciamo così. Do la parola ad Andrea.
Grazie. Questi sono pilotaggi, sono quelli del gruppo di lavoro. Allora vi saluto tutti, buongiorno. Mi sembra di essere quasi importante essere sotto qua. Allora, il nostro gruppo si è occupato di nuovi materiali e degli utilizzi che questi nuovi materiali suggeriscono, prendendo spunto dall'osservazione della natura. Presento il gruppo, eccoci qua, alcuni li avete già sentiti per gli applausi. E la premessa fondamentale da cui abbiamo voluto partire è stata Richard Feynman. Allora io penso che non abbia bisogno di presentazioni, e Schreyer, Joachim, Miss Feynman sta sicuramente scherzando. Mr. Feynman è il testo tratto dal titolo di un libro appunto riguardo questa figura importantissima della fisica del secolo scorso, e fa da controaltare all'aneddoto secondo il quale lui si presentò un giorno da Freeman Dyson dicendogli: vede professore, l'elettrone dentro un certo sistema fisico può fare quello che vuole, va avanti indietro nel tempo tutte le traiettorie, se io sommo su tutte quante le ampiezze alla fine questo mi dà la funzione d'onda. E Freeman Dyson lo guardò molto rilassato e disse: young man, you're crazy. E commenta alla fine: but it wasn't. E la stessa cosa potremmo dire qui, se prendete spunto da quella piccola citazione, qualcuno potrebbe dire: ok, nel 1959, young man, you're crazy, cioè pensi veramente che un domani sposteremo gli atomi a nostro piacimento? Beh, 40 anni dopo dobbiamo dire he wasn't, ok? E lì avete la fotografia, vi abbiamo riportato quella immagine del logo dell'IBM realizzata posizionandomi atomi di xeno su un substrato di nickel metallico. E poi la natura. L'uomo ha sempre cominciato la sua osservazione a partire dalla natura che lo circonda, e noi abbiamo fatto altrettanto andando alla ricerca di strutture nel piccolo, come abbiamo avuto la possibilità di apprezzare talk dei giorni precedenti. L'uomo ha manipolato misure dell'ordine del 10 alla meno 3 per poi scendere 10 alla meno 6 per poi arrivare a 10 alla meno 9, e sembra che le applicazioni attuali del 10 alla meno 9 in termini di dimensioni e lunghezze siano quelle che danno un amplissimo campo di possibili applicazioni di studi teorici, pratici. E la natura, tanto per cambiare, è arrivata prima dell'uomo. E come diceva Feynman, there is a lot of room at the bottom, c'è tanto spazio laggiù, e noi diciamo c'è tanto nano giù nel geco. Questa è la zampetta di quel curioso animaletto che forse avrete presente, cammina sui muri, nelle zone magari costiere, quando andate al mare vedete queste specie di salamandre che si arrampicano in maniera incredibile dappertutto. Ora adesso non spiegherò passo per passo com'è costruita la zampetta di un geco, perché non voglio fare un corso di bio, botanica, anatomia, una cosa del genere che lascerebbe il tempo che trova. Noi abbiamo voluto dare un taglio didattico alla nostra discussione e quindi vogliamo fornire un aggancio anche interdisciplinare per chi magari volesse affrontare questa cosa anche dal punto di vista della biologia. La zampetta del geco è strutturata in modo tale che su struttura nanometrica esistono delle scusate la ripetizione, nanostrutture che permettono all'animale, attraverso forze di Van der Waals, non attraverso agganci meccanici o cose adesive o cose di questo tipo, di arrampicarsi e camminare tranquillamente sul soffitto come quello che avete sopra la testa. Allora, naturalmente qualcuno ci ha fatto un esperimento, perché lo vogliamo capire noi come funziona il geco, e da questi diagrammi vedete, ve li commento brevemente, come sia fondamentale, lo vedete, scusate, prendo l'apposito attrezzo, qui, come ci sia una dipendenza dall'angolo di attacco, ok, in soldonico è stata fatta, è stata presa una zampetta di geco, è stata appoggiata al muro, e è stato fatto l'unico esperimento possibile per capire perché un geco sta su, cioè nel senso è stata tirata la zampetta in direzione parallela al muro, in modo da capire che si attacca. E qui vedete i risultati. Pensiamo che, visto che abbiamo voluto dare anche un taglio didattico alla questione, questo possa aiutare anche i nostri studenti a riflettere sull'importanza degli angoli di attacco piuttosto che sul concetto di attrito di un corpo, di una superficie. Ancora la natura ci dà lo spunto per l'esatto contrario. Mentre il geco aderisce a qualsiasi superficie con una facilità irrisoria, le foglie del loto hanno una proprietà per cui potete bagnarle con l'acqua finché volete e l'acqua scorrerà via con una facilità straordinaria senza rimanere aderente alla foglia. È un fiore simbolico per le civiltà orientali perché cresce dalle paludi fangose, eppure quando sboccia è di un candore cangiante, quindi le filosofie natali lo associano tranquillamente alla purezza. Insomma, se qualcuno li vuole vedere, basta fare un salto al lago inferiore di Mantova, nella stagione della fioritura ci sono i fiori di loto. Allora, dov'è l'importanza della foglia del loto da questo punto di vista? Andiamo su scala nanometrica anche qua e si scoprono delle nanostrutture tali per cui le gocce d'acqua che via via si depositano per più svariati motivi sulla foglia non aderiscono, ma sono in grado di rotolare letteralmente via. In questo modo la pianta si libera dall'acqua in maniera molto semplice, asporta eventuali impurezze, sporcizie da sopra e rimane di quel colore bianchissimo, assolutamente quasi inarrivabile. Qui invece passiamo a un concetto che potremmo dare ai nostri ragazzi, che è quello di angolo di tangenza del goccia d'acqua sulla superficie, perché si dimostra che c'è adesione al di sotto dei 90 gradi fra il bordo libero, quando c'è un angolo di tangenza inferiore a 90 gradi fra il bordo libero della goccia d'acqua e la superficie della foglia, e invece c'è un inizio di rotolamento quando quest'angolo di attacco supera i 90 gradi. Quindi anche qui possiamo parlare con i nostri ragazzi di queste cose geometriche. Sì, qui credo che ci sia un errore, non si parla proprio di idrofobia, che è la paura dell'acqua, ma di... Potete fare questo esperimento anche con le foglie del cavolo, perché è una cosa che funziona anche con le foglie del cavolo, non è necessario andare a stippare foglie di loto.
Ah, ancora il microfono, perché c'è un rimbombo.
Oh, chiedo scusa, va meglio così?
Sì, va meglio.
Grazie, scusate. Sì, qui è semplicemente un piccolo riassunto, c'è questa nanostruttura che abbiamo visto fotografata prima che causa il rotolamento delle foglie. Potete provare con quella del cavolo, hanno un comportamento molto simile. Suggeriamo un'applicazione tecnologica, quella della realizzazione di materiali antighiaccio che potrebbero essere utili per prevenire ad esempio la formazione di croste letteralmente di ghiaccio sulle superfici immobili degli aeroplani. Sapete dei problemi che si possono formare in inverno quando voi bloccate spoiler, ailerons, bloccate flap con il ghiaccio sulle ali degli aerei, le cause degli incidenti possono essere notevoli. E poi arriviamo al grafene, il nostro amico che poi ha fatto anche da filo conduttore della conferenza di questi giorni. Che cos'ha di particolare? Non vi ripeto per l'ennesima volta come si ottiene il grafene, come è fatto. Lì a sinistra abbiamo dato una rappresentazione del monostrato planare di atomi di carbonio che costituisce un foglio monospessore di questo materiale di nuova concezione, e una rappresentazione sotto delle bande. Quella ci può dare la possibilità di commentare il perché queste bande abbiano questa forma lineare, ci dà la possibilità di spiegare ai nostri ragazzi che cosa comporta un'occupazione da elettroni o un'occupazione da lacune. Insomma, possiamo approfondire a seconda di chi abbiamo di fronte il livello della discussione, partendo da un materiale che in realtà hanno tutti quanti sott'occhio senza saperlo. Suggeriamo di nuovo delle applicazioni tecnologiche, materiali compositi ultraresistenti. Chi è appassionato dei computer vuole batterie che durino più possibile a lungo delle 5-8 ore che possono resistere le batterie di un computer nuovo di adesso. Dispositivi micromeccanici, rivelatori chimici, schermi LCD, pannelli solari, insomma c'è molto da fare teoricamente con questo materiale. E quindi, nel perfetto stile didattico dell'insegnante, una breve mappa concettuale che ci dice da dove partiamo e dove vogliamo arrivare. Poi naturalmente questo è suscettibile di tutte quante le modifiche che uno ritiene opportuno, perché naturalmente bisogna sempre avere presente chi abbiamo di fronte. Quindi dal concetto di nanotecnologie come terra dell'oro della ricerca degli anni 2000 a questa biomimetica, cioè l'applicazione allo studio consapevole delle proprietà di piante ed animali, ok, di caratteristiche che si trovano in natura. E qui vedete di nuovo sotto il geco, il fior del loto, che portano poi al grafene e tutte le applicazioni che ne possono derivare. E la proposta che noi facciamo è per una classe quinta di un liceo delle scienze applicate, cioè dove ragionevolmente anche delle applicazioni di frontiera o di ultrafrontiera, come abbiamo potuto vedere anche molto di recente, possono essere toccate, insomma, pur con tutti i sei ma che possono precedere un argomento del genere. È bello parlare di nanotecnologie, è bello parlare del grafene, però c'è a monte di tutta quanta questa discussione, c'è un background teorico che deve essere maneggiato con ragionevole sicurezza, quantomeno avere idee chiare di quello che si sta parlando. E alla fine non potevamo concludere con qualche cosa di ironico, perché insomma, se crediamo nel miracolo del grafene, ecco che quattro persone sufficientemente robuste potrebbero sostenere un elefante sostenuto su uno spillo, in questo caso è una matita, su un foglio di grafene. Ora non mi pongo il problema di quanto forzuti debbano essere i quattro che tengono il foglio, perché insomma la matita ci può stare, l'elefante non ho idea.
Piccolo, no? Eh? Gli elefanti piccoli.
Dovremmo dimensionare anche l'elefante all'esperimento, indubbiamente. Anche perché la vedo dura anestetizzare l'elefante come hanno fatto con il topo ieri, per metterlo chi sotto un attacco, chi sotto una matita, insomma. Ecco. E io qui avrei concluso.
Ringrazio Andrea, e a questo punto il completamento eventuale dei lavori di gruppo e poi la successione dell'esposizione. Okay. Appuntamento che ore sono adesso? 9:30. Direi per le 10:30. L'orario previsto era le 12:45, ma a meno che non ci siano delle particolari completamenti.